Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, se avete sentito la prima parte di questa puntata sapete perché non c'è l'intro. Buonasera appassionati dell'NBA, benvenuti in una nuova puntata, bla 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 bla. Questa è ufficialmente la seconda puntata di fila senza il mio copilota Andre Snydero, che è ancora in vacanza, non è tornato in tutto questo. Ospiti, come sapete, se avete ascoltato la prima parte, come dovreste fare? Se state iniziando adesso ad ascoltare la parte 2, fermate tutto, è il feed di Spotify che vi dando i numeri, recuperate la puntata prima che è uscita letteralmente insieme a questa o al massimo un'ora prima di questa, che è la parte 1 del mock draft. Ospiti ovviamente sono ben direttamente da Draft & Stash, i nostri draft resident direi, Alessandro Cozzi, Francesco Semprucci.
Ciao,
grazie
a tutti,
ragazzi,
grazie
di essere qui.
Ciao, sempre piacere.
Abbiamo già fatto introduzione della classe, attribuzione squadre, lottery con relative trade. C'è stata una trade grossa, non dico di più, per una scelta
per un
molto
giocatore grosso.
Per un giocatore grosso. Per un giocatore molto grosso, quindi secondo me è stata una trade che secondo me potrebbe veramente accadere anche nella realtà. Ripartiamo, scelta numero 15, andremo un po' più veloci per il resto dei prospetti al primo giro. Charlotte Hornets, sono io sul clock, vabbè, ovviamente c'è bisogno qua di un centro, non serve che ve lo dica. Secondo me ha abbastanza senso prendere un centro qua, perché altrimenti si rischia veramente di continuare a buttare stagioni nel gabinetto col rischio di non... Oppure no. Oppure faccio zigo zago e prendo qualcuno in free agency. Allora, la verità è che, come sapete, non sono un grandissimo fan di draftare centri. Lo sapete. Secondo me questa squadra ha pedine di scambio tali per cui si può liberare spazio salariale.
Anche a Liubre.
Si può liberare spazio salariale. E quindi io andrei su un giocatore che ritengo possa essere proprio il tipo di giocatore che sta bene in quella squadra lì, a cui non servono troppi tocchi per essere un giocatore d'impatto. Potrebbe essere leggermente altino. Agbaji da Kansas, difesa on ball, off ball, tiro, tanto tiro, nell'ultimo anno è migliorato tantissimo. A me il ragazzo fa impazzire a livello di testa, è un giocatore che non sta mai fermo, lontano dalla palla non sta mai fermo, continua a muoversi sempre. Il paragone potrebbe essere poor man Mikal Bridges, lo capisco. Secondo
sì,
me
non... braccia un po' più corte rispetto a...
braccia un po' più corte. Bridges era il miglior giocatore del college quando è uscito, insomma vedo dei distinguo grossi. Io Bridges l'avrei scelto sopra la 10 all'epoca, come sapete. Vedo dei distinguo grossi.
Bridges era anche un miglior passatore, cioè nel, come, ovviamente non era un creatore, però era un passatore migliore rispetto ad Agbaji.
È vero, è vero. Agbaji non credo si creerà mai un tiro per sé. Però sto tipo di giocatori qua, che sanno difendere bene un ball, off ball, che hanno un tiro, che sanno mettere palla a terra per attaccare un close out, ridi e scherza, questi qua sono giocatori che male che vada, secondo contratto prendono 60 milioni. E avere un giocatore così già pronto adesso a Charlotte, in una squadra che vuole vincere subito, sapendo che sicuramente uno tra Rozier e Hayward andrà via, c'è anche Kelly Oubre, e quindi ho pedine di scambio per arrivare ad un centro che è almeno serviceable. onestamente non mi va di investire su un centro che chiunque io prenda ci vedo delle lacune in quel centro. Quindi Agbaji e sono abbastanza sicuro del fit con Charlotte.
Ok, Atlanta Hawks alla 16 allora.
Avanti, sempre.
Madonna che situazione di cacca in cui sono gli Atlanta Hawks. Perché hanno disperato bisogno di un qualcuno con talento in quella squadra. Il problema è che non trovi una seconda opzione con la 16 e di un giocatore di rotazione te ne fai poco perché ne hai già mille. A sto punto prendo il giocatore che è rimasto più alto nella mia board, che è Ousmane Dieng.
Ok, interessante. Non ti preoccupa il fatto che sia un prospettone? Spiega un po' che cosa è Dieng.
Allora, Dieng è fino a febbraio è stato il peggior giocatore esistente sul globo terracchio in un campionato di massima serie, mettiamola così. Poi da inizio marzo ha iniziato la sua trasformazione in farfalla ed è diventato un prospetto estremamente intrigante. È una wing di 6-10 con braccia chilometriche che sa giocare un pick and roll, è estremamente smooth, ha un buon ball handling per il ruolo, è un tiratore con molta fiducia che ha avuto le percentuali a prima metà di stagione appunto terrificanti, a seconda metà buone, e ha un ottimo tocco per quando deve finire in floater. Al ferro arriva un po' pochino perché comunque è abbastanza magrolino ancora. In difesa ha fatto idea di poter essere competente su più ruoli e anche qualche buona cosa off ball a livello di rotazione, dato deve sfruttando il fatto che è gigantesco appunto, e ha fatto vedere anche qualche flash di rim protection, che comunque essendo a livello di statura e di lunghezza un lungo è sempre interessante. Il problema è che appunto è estremamente indietro perché ha giocato in una squadra che è stata la peggiore della NBL, e è appunto magrino al tiro, è un divago e alterna anche all'interno della stessa partita quarti o tempi di potenza pura a tempi in cui non sai nemmeno se è in campo, e potenzialmente è un giocatore che si avvicina molto, se realizza il suo potenziale massimo alla top e nella classe, però non so quanto il suo potenziale massimo sia effettivamente realizzabile. Ah, non è un super atleta, però è estremamente fluido.
Deceptive, come dicono loro. È una roba molto, molto particolare. Ho letto, sentito il paragone con Nick Batum. Facciamo che Nick Batum era un'altra roba.
Sì, molti si scordano che Nick Batum, cioè, era un prospettone, nel senso che era...
No, cioè, in Francia faceva 15-5-3 Batum.
Batum sì. Saltava fuori dalla palestra quell'età lì. Lasciamo stare Batum. Facciamo questa cosa. Allora, Houston, avrei considerato scambiare questa scelta in passato. Per come è andato il draft, non la scambierei per l'oro della Namibia. Prendo il giocatore che volevo. Stavo seriamente pensando di prendere la 9 con Phoenix, e non stavo scherzando. Sarebbe stata una reach, ma a me piace tantissimo. Ty Washington da Kentucky, a me piace da morire. Guardia forse leggermente sottodimensionata, 6-3, una cosa del genere. Non ha le braccia più lunghe della terra.
Beh,
però
allora, alla combine è uscito 6-4 di scarpe, 6-9 di wingspan.
6-9 di wingspan gli danno? Sì. Ok, mi sembra un po'... A me sembra più piccolino, onestamente, a vederlo.
Ma perché
però,
è secco.
Okay.
Ha le braccia lunghe, però... È un po'
ok, a me piace tanto. A me piace tanto Ty. Allora, prima cosa, è una guardia da Kentucky. Come tutti sappiamo, le guardie da Kentucky, se anche non vi piacciono, ricordatevi, sono comunque forti, verosimilmente. Devin Booker, Tyrese Maxey,
Tyler Herro,
Jamal Murray. Chi?
Quickly. Che era dato 30 posizioni più indietro,
sì,
in primo giro.
Tyler Morale Ullis. Della favola.
Ah no.
Guarda, lui, io stavo pensando oggi quando stavo rivedendo un attimo i nomi, ho detto: ma qual è l'ultima guardia da Kentucky che ha deluso? Ho detto: ah, ecco chi era.
Vabbè, a parte che era stato scelto nel secondo giro, quindi non so neanche quanto abbia deluso le aspettative.
Oddio, Tyler Ulis mi pare stato scelto alla fine del primo, no, però potrei sbagliare.
Inizio 34, secondo,
mi sembra.
Sì, ah, era inizio secondo dai Suns, che l'hanno scelto perché era il migliore amico di Booker.
Vabbè, comunque si era anche il miglior playmaker, aveva vinto il Bob Cousy Award, se non sbaglio, il miglior playmaker della nazione. Vabbè, Ty Washington, dicevo, è uno che capisce il gioco, prima cosa di tutte, e a me questi giocatori di qua piacciono sempre. Capisce il gioco, e secondo me, benché non sia lunghissimo, grossissimo, è un buon difensore on ball. È uno di quelli, diciamo, rognosi, per quanto ovviamente non lo puoi svicciare sui 3 o sui 4, perché se lo mangiano è molto leggero. Però è un difensore rognoso. È uno che sa crearsi il suo tiro dal midrange. Anche se non è esplosivo, mi piace molto come si crea il tiro dal midrange. Ha un gran floater, quindi segno di buon tocco. È intelligente proprio, sa ritagliarsi i suoi spazi. Sa muoversi molto bene senza palla, fa relocation costante, non sta mai fermo un attimo. Per questo mi piace molto in una Houston che ha Banchero, che ha Jalen Green, scusate, che ha Alperen Sengun, la difesa, per l'amor di Dio, prima o poi dovremmo metterci uno specialista qua dentro. È vero, c'è Tate, ma dovremmo metterci uno specialista, però è soprattutto da playmaking secondario, così posso veramente...
Passatore molto sottovalutato, perché
molto sottovalutato,
non aveva molto la palla in mano, perché c'era Wheeler che è nano, nano, non tira e fa giocare solo palla in mano, ma nelle tre gare senza Wheeler, che ha giocato a 29 di media.
Concordo, proprio sono molto non è esplosivissimo, quindi ha difficoltà ad andare al ferro, ho letto qua,
non tira mai,
capisce,
fermo,
capisce
mai.
Il gioco anche qua capisce il gioco, ricorda Chris Paul, da quanto capisce il gioco, ragazzi, Chris Paul era più piccolino, ma Chris Paul di nuovo era un car armato che saltava e non aveva paura di nulla.
Sì, non si ricorda, cioè molti non si ricordano che Chris Paul, cioè, è alto poco più, sarà alto 1,80, ma cioè all'epoca quando era giovane saltava, cioè era un super atleta prima dell'infortunio Chris Paul.
Sì, sono d'accordissimo, infatti. Vabbè, comunque ho letto che alcuni hanno dubbi sul tiro, io personalmente non ne ho molti, credo che il tiro sia una questione di, cioè, al massimo il primo anno potrebbe aver percepito un po' così, ma non ho dubbi sul tiro.
No, da catch and shoot è un buon tiratore.
Sì. Io sono innamorato di Ty Washington, mi piace tantissimo, mi piace tantissimo il fit con Houston. Sono proprio contento.
Perfetto.
Chicago, Ale. Chicago. Ti sarebbe piaciuto avere Ty Washington qua.
Allora, Chicago è in una posizione un po' strana, in generale credo che abbiano bisogno di esterni, dalla panchina, titolari, quello che è, perché dipende comunque dallo sviluppo di Patrick Williams, e a questo punto, nonostante non sia un giocatore che sia tra i miei preferiti, però credo che possa potenzialmente valere questo tipo di scelta, scelgo EJ Liddell da Ohio State. Perché scelgo lui e non altri? Principalmente perché prima di tutto per scarsità del ruolo, perché comunque, cioè, trovare altri giocatori di 6 piede 8, 6 piede 9, quello che è. Lui è forse un po' più piccolo, 6 piede 7, che ha le dimensioni da 4, cioè perché comunque pesa 240 pounds, non è facile, cioè in questo range ce ne sono veramente pochi, sinceramente non ne vedo altri, almeno nella mia board. E poi per le sue caratteristiche, perché comunque difensivamente è solido, è un buon protettore del ferro secondario, più che di alta qualità ci mette molto impegno, diciamo, perché non è un super atleta, però si trova spesso nel posto giusto al momento giusto, e comunque essendo piuttosto grosso, essendo ben piazzato, tende a spostare le guardie che penetrano, no? E oltre a questo è un giocatore appunto solido pure in attacco, conosce le sue limitazioni, conosce il suo ruolo, buon tiratore, in generale, come ho detto, è... credo che se EJ Liddell dovesse dimostrarsi di più di quello che è in questo momento, sarebbe magari per un ulteriore salto per quanto riguarda il tiro da fuori, soprattutto per quanto riguarda il volume, cosa che credo che ha nelle sue potenzialità, e in quel modo diventerebbe un 4 che gioca più di 10 anni in NBA in quel caso. Se dovesse
Concordo.
rimanere un tiratore nella media o poco sotto la media, magari rimarrebbe un giocatore da rotazione che comunque è in grado di essere utile magari anche solo per pochi minuti. Il fatto che fosse uno dei pochi giocatori two-way rimasti mi porta a sceglierlo, nonostante comunque sia un prospetto piuttosto maturo, diciamo, a quasi 22 anni, però è un giocatore pronto a contribuire fin da subito ed è un buon fit a Chicago, dove magari il lato difensivo è un po' lasciato in disparte.
Vi faccio una. Allora, a me l'idea piace molto. In generale, anche è uno secondo me che capisce molto difensore
Ah, mi sono dimenticato che è
svoltato.
anche un buon passatore per il ruolo, cioè non è.
Concordo. Ed è bello massiccio.
È
Difensore svalutato. Mi
massello.
piace anche off-ball. Ma secondo voi quant'è una bestemmia dire? Perché ho guardato questo qua, guardando giocare, mi ha fatto venire in testa Paul Millsap, 15 anni dopo. Quant'è una bestemmia?
Beh, è difficile paragonare qualsiasi giocatore a Millsap per la crescita che ha avuto a livello tecnico nel corso degli anni. Però sì, diciamo per quanto riguarda il ruolo potrebbe essere simile a quello di Millsap.
Il ruolo e il culone sono quelli.
Sì, esatto.
Secondo me l'idea. Io onestamente, quando ho scelto Milwaukee, io avrei preso l'idea. Se arrivava la 24, mi si sarei fiondato. Fiondato, fiondato, fiondato.
Minnesota.
Mi piace molto. Mi piace molto. Minnesota.
Allora, Minnesota aveva come due principali target per questa pick Jalen Williams e Ty Ty Washington.
Bene, eccoci.
Quindi direi di andare su un giocatore che capisce il gioco, difensore che citando quello che dicevi prima su Johnny Davis, ma lo fa in difesa che bullizza e le guardie avversarie, quindi io scelgo Christian Brown.
Ah, allora, possiamo dirlo che probabilmente la notte del draft andrà un po' più sotto di così.
Sì, possiamo
Anche a me
dirlo.
piace molto, l'avrei preso anche io nel primo giro con la 28, verosimilmente, o con la 24.
Allora, perché ho scelto Christian Brown? Che giocatore è Christian Brown? È un giocatore estremamente intelligente su due metà campo, è un ottimo atleta, non da quelli da gare delle schiacciate, ma un no, atleta comunque sopra la media
Beh, oddio,
in
partecipava alle gare
primavera.
delle schiacciate alla high school.
Sì, all'high school, però anche Garland e Quinn dell'epoca
Sì, è
partecipavano alle gare delle
vero, è vero.
schiacciate all'high school. E comunque è uno che capisce il gioco, è uno dei migliori giocatori del draft in attaccare i closeout, e in una squadra in cui hai comunque Edwards e Towns, attaccare i closeout è una cosa che tendenzialmente ha il suo perché. È un tiratore in catch and shoot, secondo me, affidabile. Solo in catch and shoot, però, non ti puoi aspettare che crei un qualcosa lui palla in mano, che si muova anche per tirare in movimento. È un buon tagliante e in generale è uno che sa giocare a basket, poi è un carattere un po', mettiamo così, un po' ultra competitivo, stile guardia bianca di Duke, per capirci. E fra l'altro scena più bella della stagione collegiale, lui in semifinale che urla in faccia al beat writer di The Athletic Beach, che è stata una scena bellissima, più bella del torneo. Quindi è un giocatore che secondo me, se è il tiro, è legit, quindi un tiratore da 37-38% su buon volume, in NBA ci sarà per tanto, tanto, tanto tempo.
Concordo, mi piace tanto 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 Brown. Piace molto, è un nome che secondo me a fine primo giro, inizio secondo, sarà una mezza steal. San Antonio, Ale.
Allora, San Antonio adesso hanno una scelta molto interessante, si può andare verso due direzioni, andare con i progettoni, cosa che gli Spurs hanno fatto molto negli ultimi anni, oppure prendere un giocatore un po' più pronto. Io andrei sulla seconda opzione perché comunque vedo che diciamo, i progetti più interessanti, almeno a mio parere, rimasti sono guardie pure, che secondo me è difficile che giochino anche, che abbiano la versatilità per giocare anche da esterni, e gli Spurs, nonostante in questo scenario abbiano già scambiato Keldon Johnson, sono un po' pieni, insomma, hanno Primo che stanno sviluppando e anche Walker che potrebbe uscire dalla panchina e sostituire, diciamo, parte dei minuti di Keldon Johnson. Per questo motivo io prendo un giocatore che a me piace moltissimo per squadre, soprattutto per squadre un po' più pronte rispetto a San Antonio, ma
No.
non per questo
No.
non per questo mi limiterò, che è
No,
Wendell
no.
Moore di Duke.
Ah,
No, no,
ok.
non
Sì, allora
è.
sì, cioè sì, mi piace, ma non è quello che volevo prendere io alla 24. Ok, va bene, ok, sì. No, mi piace Wendell Moore, è una bella scelta, mi piace e dà molto senso. Spiega un po'.
Sì, Wendell Moore è il collante, diciamo, a Duke era il collante della squadra, praticamente gioca da esterno, però di fatto era quasi il playmaker di Duke, almeno era quello che dirigeva l'attacco, quando non erano isolamenti di Paolo. Però è un giocatore solidissimo anche lui, questo è il tema più o meno delle mie ultime scelte. Come dicevo, ha un ottimo istinto di playmaking, soprattutto è un buon difensore sugli esterni, sia off ball che on ball. Ha le dimensioni per giocare sia da 2 che da 3 in NBA. Non penso possa giocare da 4, tranne in lineup super small, nel caso in cui la squadra avversaria metta un giocatore di 2 metri da 4. E tiratore solido, è cresciuto nel corso degli anni da questo punto di vista, e credo che gli abbia fatto bene rimanere al college, perché comunque non sembrava, aveva deluso le aspettative durante i primi tempi a Duke, ed è uscito invece quest'anno come uno dei migliori giocatori della nazione. C'è poco da dire, questo è il classico giocatore che qualche anno fa diciamo è perfetto per San Antonio. Negli ultimi anni hanno virato un po' la strategia, però in questo caso credo che possa avere senso intorno alla 20 scegliere un giocatore un po' più solido, un role player che possa, diciamo, aiutare molto i prospetti talentuosi ma un po' più grezzi che già hanno, come ad esempio Primo, che sicuramente troverà minuti il prossimo anno, e in generale che possa anche aiutarli a vincere qualche partita in più, perché comunque acquisendo Ayton in questo scenario, magari gli Spurs, che già quest'anno sono andati vicini, punterebbero a una posizione netta nel play-in, perlomeno.
Tutto giusto, tutto corretto. Se non c'è altro, scelta numero 21, Denver. Cosa facciamo di questa scelta numero 21?
Denver sta bestemmiando
Ovviamente.
contro sempre me stesso, perché la scelta 19 l'ho fatta sempre io. Il mio target sarebbe stato Christian Brown, però è andato via prima, e quindi ripiego sul secondo target, che fra l'altro vi invito ad andare a recuperare il mio articolo scritto su chi dovrebbe scendere Denver, scritto per Roll Call in inglese. Vabbè, spam a parte, e vado con quello che era il secondo de della mia lista, che è Dalen Terry.
Mi piace molto, avrei fatto la stessa identica scelta io.
Allora, Dalen Terry è, diciamo, un po' un late bloomer della statura
Boomer.
e dell'età. Groomer.
Late boomer.
Scusate, ma sono fuso. Un late bloomer
Bloomer.
della stagione di Arizona. È iniziato giocando relativamente poco, poi è venuto fuori perché comunque ha misure impressionanti. È 6-7 con 7 quasi 1 di wingspan. È un ottimo atleta che sa marcare tre posizioni al college, sfruttare benissimo la sua lunghezza per stare anche con le guardie più piccole e dargli fastidio anche off ball, un passaggio di distanze molto pericoloso in situazioni di stunt, aiuta il Cooper, tutte queste cose qui. E in attacco è un animale da transizione, è un ottimo passatore per i taglianti ed è un ottimo tagliante anche lui stesso. Quello che lo fa essere in questo range, non un po' più in alto, perché a livello di archetipo potrebbe stare tranquillamente più in alto, è il tiro, che è un tiratore un po' riluttante sia a livello di quanti tiri si prende che di percentuali che non sono estremamente alte. Poi fra l'altro ha un leggero hitch nel tiro, che tende ad allargare il gomito quando tira, come per uno scatto spastico, non saprei come dire. Però diciamo che in un attacco in cui ci sono già Jokic, Murray, Porter Jr., giocare nei loro spazi, sui tagli, può essere molto facile. Lui comunque un ottimo tagliante, al ferro finisce bene. E in difesa può essere il giocatore che metti sulle guardie, sia sulla palla sia in seguire i suoi blocchi.
Perfetto. Concordo su tutto, di nuovo mi piace come scelta, mi piace molto come scelta. Se non c'è altro, se non ci sono trade, proposte di trade, 22, Memphis alle Cozzi.
Allora, alla 22 Memphis, per farla corta, sceglie Malachi Branham di Ohio State. Questa qua
è la scelta che forse mi piace, non dico che mi piace più tutto il draft, ma è una di quelle che mi piace di più. È perfetto qua, non penso scenderà fino qua la notte del draft, e devo essere sincero, sono abbastanza meravigliato dal fatto che sia sceso qua con noi tre.
Sì, esatto. Siamo tutti e tre abbastanza fan, quindi...
Sì, esatto.
È diciamo passato un po' in sordina in questo draft, cioè in questo mock draft, magari passerà in sordina pure la notte del draft. Di fatto ci sono diversi giocatori nel suo ruolo, di cui ancora uno disponibile, che hanno avuto nel corso della loro carriera molto hype. Branham è un giocatore che teoricamente non doveva dichiararsi quest'anno, ma ha fatto talmente bene da freshman nella Big Ten, una conference in cui di solito i freshman non giocano nemmeno, che si è dichiarato eleggibile già da quest'anno. Allora, Branham è una guardia, cioè le dimensioni sono quelle classiche, proprio la media NBA, penso, per il suo ruolo, 6 piedi 5, è un po' gracilino, deve sicuramente mettere su peso, però comunque è molto giovane, è del dicembre 2003, se non mi ricordo male, e quindi ha tutto il tempo di mettere sulla massa. È un tiratore dal palleggio solido, deve migliorare secondo me il rilascio, ha un rilascio lento e basso, soprattutto lento, e questo lo porta a essere un po' riluttante nel prendere tiri da tre che per altri giocatori sarebbero open e per lui non sono open. E secondo me l'altro aspetto che lo può far scendere un po' è che non ha un primo palleggio, un primo passo particolarmente rapido, e questo lo porta ad essere un po' anche lo porta ad essere un po' prono alle palle perse, nel senso che non riesce a volte non riesce a creare vantaggio col suo primo passo, e tende a fare magari decisioni un po' avventate e che lo portano a palle perse. Nonostante questo è un tough shot maker, cioè in grado di mettere tiri molto complicati, crea molta separazione con la sua virata, è già una mossa, comunque già una skill che secondo me si può traslare in NBA. È un buon playmaker per l'età che ha, però deve migliorare anche su questo aspetto, ovviamente deve essere rifinito. È un atleta solido, non d'elite, ed è un buon rimbalzista, però in generale secondo me la swing skill sarà appunto il volume dei tiri che si prenderà, in generale anche le percentuali, nel senso che essendo un tough shot maker vivrà e morirà per le percentuali che avrà. È molto talentuoso, però nonostante questo è anche a volte troppo unselfish, cioè a volte... Uno dei motivi per cui ha troppe palle perse, che magari non riesce a creare il vantaggio col primo passo, e poi cerca invece che magari prendersi un tiro che è tranquillamente nelle sue corde, cerca un passaggio a un compagno che poi finisce tra le mani del difensore, o comunque spesso a volte fin troppo unselfish, che è tra virgolette fa ridere per un giocatore il cui ruolo è principalmente quello di scorer. Ovviamente deve migliorare, come dicevo, in difesa, è un giocatore un po' però lo prendi per il potenziale, insomma. È un giocatore molto talentuoso e solitamente giocatori con questo talento non sono disponibili così indietro nel draft, quindi ti prendi il rischio e Memphis può tranquillamente farlo.
Concordo, mi piace tantissimo anche perché questo. Probabilmente il tough shot maker, se levi Dillon Brooks, proprio è il ruolo che manca a Memphis e in generale. Sti giocatori che nonostante non siano grandi atleti, riescono in un ball handling tale da riuscire ad arrivare praticamente dove vogliono a mettere quei tiri lì. Mi fanno impazzire. Mi piace tantissimo Brannan. Per me andrà via in lottery, ve lo dico. Secondo me Cleveland difficilmente
Anche
passerà
perché Ohio State, St. Vincent St. Mary, dai, è
Secondo me
scritto.
Cleveland difficilmente passerà Branham quella notte. Mi è piaciuta la scelta di Williams, eh. Io sono molto alto su Williams, ma Branham secondo me non esce dalla 14. E siamo alla, se non c'è nient'altro, Philadelphia 23, Sempru.
Philadelphia è indecisa fra un paio di nomi. No, dai, vado su di lui. Philadelphia sceglie Jake LaRavia.
Dio, buono, l'avevo già scritto per quella dopo. Mi piace Jake LaRavia. Adesso va bene, parlaci di Jake LaRavia.
Allora, Jake LaRavia è un altro che non era etichettato come prospetto inizio stagione, ma nemmeno a metà stagione, ha avuto un'esplosione durante il corso dell'anno che l'ha reso tale da essere considerabile come un prospetto da primo giro. È un giocatore molto efficiente, che sa giocare a basket, è un ottimo passatore e per il ruolo sa sfruttare bene i mismatch che ha. Ad esempio, contro Duke è stata una delle sue migliori partite, è stato accoppiato spesso su pick and roll o cose varie contro degli esterni che fossero Moore, Kies, compagnia, e li portava a spalla a canestro, si andava a prendere i suoi tiri in semigancio. Ha buon tocco, quasi 80% ai liberi, e da 3 ha avuto il 38% su un volume non altissimo. La meccanica è buona, il tocco è buono, quindi secondo me potrà aumentare il volume. In difesa non è un difensore da All-NBA, però è uno che sa giocare a pallacanestro. E capisce bene come usare il suo corpo, e anche contro Duke, infatti, si è visto che Banchero evitava spesso e volentieri di attaccare uno contro uno, nonostante appunto Duke fosse un attacco molto basato su uno contro uno di Paolo.
Mi hai reso la scelta incredibilmente complicata.
L'altro che stavo valutando era Marijon.
Lo so, però con Milwaukee lo spacing è un po' più critico. Con Milwaukee lo spacing è un po' più critico forse rispetto a Philadelphia.
C'è un nome, dai. Dipende quanto c'è sul suo tir, però. E Ale sa di chi sto parlando.
Probabilmente, io qua vado un po', io vado un po' di nuovo, qua potrebbe essere un po' una reach questa qua, potrebbe essere un po' una reach, probabilmente lo è. Mamma mia, me l'hai proprio levato, era perfetto, era perfetto, questo qua era perfetto. Vabbè. Io la provo, sapendo che è un po' io qua probabilmente cercherei di fare trade down o trade out, però qua io mi lancio un po', mi piace tantissimo quello che questo ragazzo può essere, io provo ad andare con Josh Minot da Memphis. Se devo, allora non ha il tiro, non ha il tiro, penso possa metterlo su. Non ha il tiro, penso possa metterlo su. Quindi direi, perché non hai preso Beauchamp? Perché secondo me Minot ha, prima di tutto è un difensore migliore di Beauchamp. A me Minot piace molto on ball, ha una gran taglia perché è un'ala da 6-8 alla fine. Ed è uno che non molla mai niente, non molla un attimo. È il classico che non so come spiegarvi, ma fa cadere cose in campo. A me questi giocatori qua fanno impazzire. Cioè, questo qua è uno che ti fa la giocata, che ti rompe il momento dell'altro, o ti cambia la partita. Cioè, è un giocatore particolarissimo, arriva su un sacco di palle. Questo ovviamente vuol dire anche che è molto aggressivo, fa un sacco di falli. Anche in attacco, a me piace molto il fatto che uno con quel corpo lì, che sappia, perché la passa anche molto bene, che sia almeno un, è quantomeno un connettore. Diamine, questo qua se riescono a mettergli su un tiro, questo qua è tanta 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 roba. Il problema è che non ho veramente un prospetto di cui fidarmi dal punto di vista del tiro che sia giocabile immediatamente. Ho pensato di andare per un centro di riserva anche. Non alla fine ho optato per Minot, ma Beauchamp era l'altro con cui mi stavo sbattendo la testa alla fine.
Quello a cui pensavamo io, immagino anche Ale, era Jabari Walker.
Non mi strafido del tiro.
Ci sta.
Non mi strafido del tiro. Vediamo se ne parliamo entro il primo giro di Jabari Walker.
Ne parliamo.
Ok, ecco qua. Avanti, direi. Allora, quindi lo prendi tu adesso.
Sì,
a San Antonio,
lo volevo prendere io per San Antonio.
Allora, via. Perché parlaci di Jabari.
Sì, Jabari Walker era uno dei potenziali breakout di questa stagione, prima della stagione in realtà. È stato sfortunato per due motivi principalmente. Il primo motivo è che Colorado quest'anno ha fatto male, nel senso che i giocatori accanto a lui non sono cresciuti in generale, hanno perso un po' di talento rispetto allo scorso anno, quindi era una situazione un po' complicata. E punto 2, è partito malissimo da 3 e quindi ha perso tutto l'hype che gli scout avevano per lui, visto che praticamente non la metteva da 3 neanche a pagarlo. Poi nella seconda parte di stagione in realtà ha tirato con percentuali folli da 3 e di fatto si è in parte normalizzata, si sono in parte normalizzate le sue percentuali, però ovviamente questo ha portato, diciamo, a togliergli un po' di vento dalle vele, no? Da dietro le vele. Jabari Walker è un esterno, un ibrido 3-4 più 4 che 3, principalmente perché non è, il suo ball handling non è particolarmente avanzato. È il giocatore, un tipo di giocatore molto particolare, nel senso che è un 3D, però è più protettore del, è molto protettore del ferro dal lato debole, però è anche in grado di marcare gli esterni. Quindi si tratta di un giocatore molto versatile dal punto di vista difensivo, ha dimensioni già da NBA, nel senso che fisicamente credo che sia pronto per stare in campo. Tutto sta nel fatto che trovi costanza nel tiro da fuori, perché se dovesse trovare costanza nel tiro da fuori, questo è un giocatore solidissimo che ha anche molto 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 upside. Perché comunque ha mostrato anche dei flash molto interessanti come penetratore in generale, ha quel tipo di potenziale da slasher che in altri prospetti di questo draft manca. So che, diciamo, in questo momento non è nemmeno dato al primo giro da molti mock, però è giovane per essere un sophomore e secondo me il gioco vale la candela, soprattutto per gli Spurs, che magari non dico che rivederebbero Kawhi in lui, perché ovviamente non è Kawhi, però potenzialmente può coprire il ruolo che aveva Kawhi da giovanissimo, prima che diventasse Kawhi.
Mm-hmm. Mm-hmm. No, ci sta, ti dico, non me la sono sentita per Milwaukee, ma non è così assurdo secondo me vederlo a fine primo giro, come non sarebbe assurdo anche non vederlo draftato, cioè può succedere di tutto con lui, veramente il range è infinito. Se non c'è niente, Houston alla 26, vorrei tenermi, allora vorrei avere un'opzione alternativa a Sengun da 5. Non sono convinto che Garuba possa esserlo, o comunque mi piacerebbe vedere anche Garuba vicino a Sengun, quindi sono indeciso tra due giocatori fondamentalmente, e vabbè, li nomino entrambi. Sono deciso tra Williams e Kessler. Probabilmente io sono più convinto difensivamente, sono più convinto di Kessler e andrò con Kessler, perché penso che lo spazio, le spaziature siano già discretamente buone in una lineup dove hai Banchero, Ty Washington, Jalen Green. Secondo me alla lunga le spaziature saranno buone. Kessler è, a mio avviso, il miglior protettore del ferro del draft, che non vuol dire miglior shot blocker, ma è quello che capisce di più in difesa, che gioca meglio una drop, è proprio intelligente, è molto intelligente. Ho considerato, cioè, il fatto che io non l'ho preso a Milwaukee solamente perché dubito che giocherebbero un centro senza tiro vicino a Giannis, però secondo me ha addirittura potenziale di, secondo me potrebbe addirittura finire per essere uno che cambia su molti giocatori. Kessler secondo me è un, il fatto che non abbia un tiro lo sta rendendo a fin troppo, secondo me, sottovalutato. Non è esplosivissimo, ma comunque è così grande che è facilmente raggiungibile da lob, da entry pass, è gigantesco. Quant'è Kessler, scusa?
È 7-1 con le scarpe e 7-5 di wingspan, tipo.
È gigantesco, cioè prende, è facile da raggiungere, è facile da raggiungere ed ha... finisce bene attorno al ferro, secondo me.
Sì,
ha un buon tocco, sebbene tiri liberi uno schifo.
Ma ha il tiro che è completamente rotto, cioè non è un tiro fluido, cioè è spezzato in 3-4 movimenti.
Sì, quindi insomma, secondo me uno come Kessler siamo a tanto così che ti sistemi la difesa da solo, o comunque questo non lo so, però è uno che secondo me fa tanto in difesa in una squadra che ha bisogno di qualcuno del genere come ultima risorsa, e secondo me è meno peggio di quello che si dice in attacco. Quindi sono sincero, non capisco perché non venga dato nemmeno il primo giro per molti, e Mark Williams venga dato tipo a volte anche prima del 13 di Charlotte. Sono un po' confuso a riguardo.
Ho visto alcuni mock con Mark Williams sopra Jalen Duren, comunque.
Anche io. Molti.
No, cioè, scusa.
Mark Williams sopra Jalen Duren.
Mark Williams sopra Duren? No, non lo so, no, non penso, no. Mark Williams non... Cioè, per amor di Dio, magari adesso lo scegliamo anche prima della fine. Non so quanto... Cioè, vabbè, ci arriviamo, ne parliamo.
Dai, Miami sempre.
Avrei preso un centro, ma uno che non hai nemmeno nominato.
E vabbè, dopo ci arriviamo, capito, Jackie.
Allora, Miami qui è combattuta fra due nomi. Allora, Miami ha due grossi buchi. Uno che è quello di un Cristiano a cui dare la palla, di Dio Bono, facci qualcosa, fai qualcosa a metà campo.
Dai, se non prendi chi penso che tu debba prendere, ti vengo a prendere a casa io, Dio Bono.
E l'altro è quello di 4 per dare cambio attacker, ma 4 non ce ne sono molti. O meglio, non che vorrei prendere qui. E per il primo ho due nomi.
Ne hai uno.
Ne ho due.
Ne hai uno, dai. L'altro non è... Non ho capito chi è l'altro, ma no.
E vado con Blake Wesley.
No! Io avrei preso l'altro.
Anzi, a dire la verità, ne avevo tre. Allora, Wesley, no. E dico anche gli altri chi erano, McGowans.
Ok.
E Jim Montero, i tre su cui avevo...
Ok, io ne avevo un altro che non avevo, ok, ok.
L'altro è, okay. È Hardy, no?
Io avrei preso Hardy in Miami, passato in Miami.
Sì, Hardy
perché
sì.
Wesley, che giocatore è Wesley, perché non Hardy, perché non...
Allora, perché Wesley? Perché dato che Miami ha bisogno di un qualcuno che crei qualcosa... Il primo passo di Wesley è molto, molto, molto invitante. Secondo me, a livello di primo passo, siamo a livello del secondo posto della classe dietro Ivy o giù di lì. È uno che il suo uomo lo batte con facilità e ha dimostrato di potersi, cioè di arrivare al ferro come quando vuoi. Al ferro, al momento ancora, fa un'enorme fatica a finire perché sa decelerare tutto, ma arriva lì, poi tira delle banane al tabellone clamorose, però è un ottimo atleta e è un giocatore che ha dimostrato di poter avere anche un buon pull-up game. E il tiro è ondivago, ma secondo me è sviluppabile. E quello che me l'ha fatto preferire a Hardy è che io in NBA per Hardy faccio molta fatica a vederlo creare separazione e battere l'uomo con continuità. Wesley, secondo me, invece può essere quel giocatore.
Ha 18 anni, però.
Hardy è un 2002, Wesley è un 2003.
Hardy ne ha 19 di anni, cioè ne fa 20 quest'anno.
Sì,
Hardy.
Hardy è un 2002, sì.
Credo fosse un 2003 anche Hardy, ok. Hardy mi ha dato proprio l'impressione di essere piccolino quest'anno qua, quando l'ho visto giocare. Cioè, proprio di piccolino a livello di... non so come spiegare, è migliorato molto dall'inizio.
Sì, sì,
anno,
sì, ma io infatti Hardy e ce l'ho appena fuori lottery e nella mia board.
Ma infatti, cioè, ma com'è che non è... Io Hardy, cioè, ti dico, Hardy probabilmente ci avrei pensato seriamente, forse addirittura anche con Memphis, vabbè che ne è ancora una con Memphis, quindi non è detto che torno a pigli. Però, cioè, io Hardy veramente, io credo abbastanza in Hardy, cioè, secondo me può fare qualcosa.
Anche io,
Hardy.
Ma per Miami, proprio per il fatto che sono molto alto sulla capacità di battere l'uomo di Wesley, mentre Hardy lo vedo più come una dimensione più off ball con saper giocare anche pick and roll che più on ball. Ho preferito Wesley.
Ok, ok.
Stesso motivo per cui ho valutato McGowan, perché on ball al ferro ci arriva tantissimo, prende una valanga di tiri liberi, è veramente una cifra esorbitante. E Montero perché ball handling e craftiness molto superiore a quella di Hardy. È un po' un oggetto misterioso perché l'Overtime League e al Loop Summit però ha fatto molto bene e aveva iniziato bene anche la Combine, poi si è fatto male. Però alla fine ho preferito Wesley perché comunque ha un taglio superiore a Montero e ha flash di passatore da passatore e in difesa superiore a quelli di McGowans.
Ha senso. Vabbè, vado io con la 27, con la 28 Golden State, se non c'è altro. Non penso accadrà quella sera lì, onestamente. La notte del draft.
Vabbè, dopo che lo scorso anno hanno preso Kuminga prima di Moody e gli è comunque sceso Moody con la seconda scelta, non mi sorprende di nulla.
Vabbè. Marjon Beauchamp per me è abbastanza chiaro come fit in generale a Golden State. È un giocatore meno raw di quello che si pensa, secondo me. Giocatore anche lui dell'Ignite Team. Beauchamp, che cos'è? Beauchamp è un 6-7?
Sì. 6-7 con 7-1.
Se, cioè, è una bella bestia, super. È un gran difensore on ball ed è uno che si sbatte un sacco, di nuovo un sacco di intangibles e cose così. Marca, non dico 1-5 ma 1-4 sì, secondo me
al momento magari no, ma con 5 sera sì.
Sì, insomma è uno che può crescere, uno che che non era lontanamente un uomo da primo giro all'inizio dell'anno, cresciuto tantissimo durante l'anno a Ignite. Mi piace molto come attacca il closeout, attacca il closeout molto duro, e soprattutto è uno che è sempre dove deve essere.
Un ottimo tagliante, secondo me,
sì,
top 2-3 sì, taglianti della classe.
Sì, 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 cioè lui è sempre nella posizione giusta per ricevere il pallone e attaccare il proprio uomo o per attaccare lo spazio. Mi piace veramente tanto in generale il feel che ha in attacco, ma anche in difesa non è male, e comunque il feel che gli manca un po' ancora off ball in difesa se lo rifà con quanto si spacca la schiena. Il tiro è vero, il tiro non è vero, non lo so, però il fit è vero. Il tiro potrebbe non essere vero, vediamo, però il fit è proprio pulito, pulito, pulito.
L'anno scorso comunque nel junior college ha tirato quel 40% da 3 su un volume gigante, ok, nel junior college è tutto, però sono comunque numeri.
Io ti dico, non...
Io non sono alto sul suo tiro, però era per riportare anche i contratti.
No, beh, allora, diciamo che se però ha il tiro, cioè se ha il tiro è veramente... Cioè è una stila la 28, sì, se ha il tiro questo qua. Sì. Quindi a me piace molto Golden State, sono molto contento di averlo preso qua.
Perfetto, quindi Memphis con la 29, no?
Memphis alla 29, yes.
A sto punto Memphis sceglie, allora, prima abbiamo scelto Malachi Branham, magari è un po' ridondante prendere un altro giocatore che è uno scorer, prima di tutto,
dai.
Però a sto punto non ha senso, diciamo, passare su di lui e prendo Jaden Hardy alla 29.
Dai, cavolo.
Il talento è troppo per passarlo, piace. Per passarlo alla 29, cioè Hardy magari non sarà il giocatore che ne so, ha il primo passo più esplosivo del mondo, non sarà la guardia più atletica del mondo, però a livello di talento, per quanto riguarda lo shot making, ci sono veramente pochi giocatori migliori in questa classe. Ha fatto un po' fatica ad ambientarsi a inizio anno in G League, si è preso tantissimi tiri, diciamo, poco consigliabili, e per questo le sue percentuali dal campo e da tre sono basse, però al di là delle percentuali si tratta appunto di uno scorer puro. La percentuale ai liberi mi fa pensare che lui sarà comunque un tiratore sopra la media eventualmente, e in uscita dalla panchina con la 29 non credo che tu possa passare, diciamo, un giocatore col talento puro di Hardy, che comunque ha nella migliore delle ipotesi ti diventa potenzialmente un titolare da 20 punti di media.
Sono molto d'accordo.
Ero convinto che andasse più in alto, infatti io.
Anch'io. Io Hardy... Non ho avuto le squadre giuste per prendere Hardy, io. Però insomma sì, credevo andasse più in alto anch'io. Chiudiamo il draft alla 30, Sempro, Denver.
Denver, dopo aver preso un POA, prende un giocatore per variare un po' le cose da poter fare in difesa, quindi prende un centro e prende Ismael Kamagaté.
Ho pensato anche a lui in realtà per il centro di prima, però volevo qualcuno che fosse più ready to use.
E i nomi che pensavo io valutassi prima erano lui e Coloco.
Coloco ce l'avevo in lista, però Coloco è veramente troppo grezzo, troppo troppo grezzo. Coloco è forse quello più interessante di tutti sul lungo termine, anche per il tocco, per il tiro, però grezzissimo.
Allora,
spiegaci un po' i due.
Tieni due.
Parlaci sia di Coloco che di Kamagaté.
Allora, Kamagaté è lungo, è francese, e che quest'anno ha giocato nel primo anno nella massima serie francese, e dopo che l'anno scorso il Parigi, che è la squadra in cui ha giocato, era nella A2, è stato promosso e ha giocato in A1, ha giocato molto meglio in A1 che in A2, fra l'altro. E centro con dimensioni ottime, un 6-11 con 7-3 di wingspan, è un ottimo atleta, e fra l'altro quando finisce il ferro finisce con una cattiveria inaudita. ha finito alcune volte dei tiri che in teoria, da come la partita, sembravano semiganci, poi andava su schiacciare stile Shaq nel 2000. E è un giocatore estremamente intrigante perché appunto è un buon atleta, però oltre a questo ha fatto vedere flash di tantissime cose. In attacco è un buonissimo giocatore di pick and roll e ha fatto vedere anche qualche lettura in situazioni di short roll che in NBA potesse essere esplorata di più dal mio punto di vista. E ha fatto vedere qualche tiro dalla media ai liberi. È un divago, ha avuto una prima parte di stagione molto buona, quasi 80%, una seconda un po' meno buona, però comunque ha un discreto tocco e anche una discreta sicurezza nel suo tiro, tant'è vero che in una delle ultime partite c'era una rimessa che è disegnata per la guardia per prendersi il tiro, per pareggiare. Lui ha fatto finta di handoff, palleggia questo tiro da 6 metri canestro, dal tuo centro non ti aspetti queste cose. Mm-hmm. E l'altra cosa che è molto versatile potenzialmente anche in difesa. È un buon rim protector, non eccellente alla Mark Williams, alla Kessler, a Holmgren, mettete un nome X, è eccellente rim protector, è un buon rim protector, però anche i piedi mobili, spesso è stato utilizzato in situazioni di switch in cui marcava guardie di 1,85, ok, non sono gli atleti NBA, però comunque sono comunque guardie di 1,85. E quindi secondo me può essere utilizzato in varie situazioni, dalla drop che deve ancora un po' perfezionare a switch, edge, quindi potenzialmente è un giocatore che ti permette di fare tante cose in attacco e in difesa. È un po' da valutare quando e quanto sarà pronto, perché comunque appunto è al primo anno in Serie A francese e comunque i lunghi hanno una curva di apprendimento un po' più lenta, un po' più lunga. Mm-hmm. Però potenzialmente sta molto bene per variare le difese da poter fare, anche playoff può starci in campo. Un altro che secondo me potenzialmente è playoff in campo e può starci, perché comunque un altro che potenzialmente può fare diverse coverage, è appunto Coloco, che anche lui ha fatto vedere di poter fare edge, ha cambiato anche situazioni di pick and roll con guardie di 1,90 e scivolando bene. Ha un discreto tocco, ha tirato libero con il 74%, una roba simile. E alla combine ha tirato molto molto bene anche da 3. E è un buon atleta, non un super atleta, ma è un buon atleta, è fluido. Però anche lui è estremamente grezzo, è un po' troppo fall prone. Ogni tanto quando deve fare gli angoli per aiuto e recupero sbaglia completamente l'angolo e dà un'ancata all'attaccante che lo ribalta. E fisicamente è un po' da sistemare, in quanto sarà un centinaio di chili poco più per 2,13, e quindi è un po' da ingrossare, però un altro che mm-hmm. potenzialmente ti può garantire una certa versatilità in attacco e in difesa.
Ci sta, secondo me potrebbe essere uno che viene scelto primo giro. Ci sta assolutamente. Ragazzi, ora per concludere, visto che siamo già oltre, ben oltre quello che ci avevamo prefissati, carrellata rapida di nomi. Io direi, parto io citando il più eclatante, secondo me, che verrà sicuramente chiamato al primo giro. Non abbiamo parlato, l'abbiamo citato, non abbiamo parlato, e andiamo avanti così, 30 secondi a nome massimo. Mm-hmm. Mark Williams, centro da Duke, shot blocking, in generale un buon difensore, secondo me, abbastanza intelligente. Credo che possa addirittura diventare uno di quei centri che cambia sulle guardie.
Non ho troppa fiducia, secondo me piedi abbastanza piantati.
Sì, però è molto mobile di anche, sì. Si gira molto velocemente, e questa solitamente è una cosa che promette bene. Ha un buon tocco, è esplosivo,
è gigantesco,
cioè una serie di cose. Io credo onestamente che questo qua, se non finisce in lottery, finisce al primo giro, perché è troppo NBA, è troppo da canoni NBA, ecco. Avanti, nomi vostri.
Ale?
Sì, un nome che volevo fare perché spesso viene dimenticato è quello di Julian Champagny, il cui fratello è in NBA con i Raptors.
Giusto.
Julian in realtà tra i
Ah, è
due
vero, era Raptors,
è il
giusto.
fratello più talentuoso. Justin che gioca per i Raptors è più rimbalzista, più giocatore interno, mentre Julian, nonostante abbia dimensioni simili, è più longilineo. E ha braccia leggermente più lunghe, se non mi sbaglio, e soprattutto è un tiratore da tre molto migliore. E nella posizione di esterno di ibrido 3-4 è uno dei migliori tiratori della classe, secondo me, e questo può portarlo ad essere uno dei role player potenzialmente più interessanti. E ha potenziale di self creation, meno per creazione per gli altri, però secondo me può diventare, diciamo, un role player molto solido ed è stato uno dei migliori giocatori della NCAA negli ultimi 2 anni. Credo che meriti una chance in una squadra che crede in lui, che possa dargli minuti fin da subito.
E io non andrò a ripetere il nome che ho citato prima, quindi McGowan e Montero. È un giocatore che secondo me rischia di essere scelto un po' più in alto di quanti molti credono. È Ryan Rollins da Toledo,
Sì.
giocatore da mid-major, combo guard, palleggia tiro dalla media, mortifero, range secondo me espandibile. Quest'anno non ha tirato benissimo da tre, ma tira molto bene dalla media, tira molto bene i liberi, sa arrivare nei suoi spot, è un buon passatore, è un giocatore che secondo me può dire la sua a livello NBA.
Sì, dico un nome io adesso,
Vai, vai.
Kendall Brown
Sì.
da Baylor, ne abbiamo citato velocemente prima quando abbiamo parlato di Sochan, questo qua veramente sì, è già da adesso uno che switchi 1-5, secondo me
Lo puoi
una
solo
bestia.
switchare perché se fa difendere off-ball è una talpa, cioè dorme in
Ah
quella
sì, no, no, si
fase.
addormenta, non capisce niente, non capisce niente su qua, al momento capisce molto poco di basket, fortissimo però in transizione, un atleta pazzesco, super esplosivo, ottimo finisher, ha fatto vedere anche qualche cosa, qualche flash come passatore, però non ha un tiro e appunto lontano dalla palla si addormenta. Progettone, era partito con quotazioni più alte del suo compagno di college e insomma solitamente è difficile che questi prospetti muoiano così, quindi qualcuno probabilmente ci scommetterà tra fine primo giro e inizio secondo.
Facendo un altro nome tra i 3 and D che sicuramente saranno molto ambiti, se non durante la notte del draft, tra gli undrafted free agents, secondo me Vince Williams di VCU, l'ex compagno di Merende di Bones Island, è un giocatore che ha la potenzialità di finire in rotazione NBA anche dal prossimo anno, come dicevo, classico 3 and D, difensore sugli esterni, tiratore da 3 solido, soprattutto negli ultimi 2 anni, prima era un po' spotty. E un altro nome che volevo fare, che secondo me è un po' sottovalutato, è Orlando Robinson, il centro di Fresno State, principalmente perché in attacco ha diverse dimensioni che secondo me gli altri centri di questo draft, eccetto Chet e Paolo, non hanno. Nel senso che tolto Chet è il miglior tiratore tra i centri puri, e forse Paolo è l'unico passatore migliore di lui tra i lunghi, secondo me. E nonostante in difesa io non sia pienamente convinto, perché secondo me è un po' troppo cioè piantato a terra, non è un super atleta, però a braccia molto lunghe, 7'4 di wingspan, è un 7 piedi, ha già il fisico da NBA, quindi secondo me potrebbe diventare un lungo di riserva molto interessante, perché aggiunge questa dimensione del tiro da 3 e del playmaking, che anche in situazioni dinamiche, di post-up dinamico, che è molto interessante a mio parere. Poi usa molto bene, cioè in difesa in realtà non mi convince come protettore del ferro, però usa molto bene le sue braccia lunghe per diciamo fare disruption, quindi non è, diciamo, completamente negativo in difesa, solamente che se fosse stato un ottimo difensore del ferro si parlerebbe sicuramente di un giocatore da quasi top 20, insomma.
Io ho una carrellata di qualche nome su cui dico un paio di parole.
Vai.
Se vuoi. Allora.
Vai.
Max Christie. Partito inizio stagione con aspettative molto più alte. Forma di tiro pulitissima. Molto fluido in generale, ma anche in difesa ha fatto delle buone cose, ma estremamente un divago e grezzo al momento, può essere un buon progetto. Kennedy Chandler, point guard Nanas, sa giocare bene il pick and roll, è un ottimo atleta, e ci sono dubbi sul suo tiro, ha tirato malissimo i liberi, da tre ha tirato decentemente ma su un volume basso, e se sei una point guard Nana e tiri liberi con 60%, Poi John Butler, progettone, se è Holmgren vi sembra secco, Butler è 20 pound in meno, nonostante sia alto praticamente come lui, è praticamente una wing di 2,15 m, gioca da esterno, nel senso che marca gli esterni con Tracy State, era accoppiato come accoppiamento principale con Terquavion Smith, e lo prendeva tutto campo, forma di tiro pulitissimo, rilascio altissimo, tira molto bene, ma il frame è quello che è, e oltre a tirare e difendere sugli esterni, è un buon anche nel protect, ma con quella stazza lì lunghi non li marchi, non fa altro a palleggiare me, e al ferro non ci arriva perché viene tirato per terra ogni volta, però è un progetto interessante.
Sì, un altro nome che volevo fare, l'ultimo, poi dopo vi lascio parlare, è Justin Lewis di Marquette, che è diciamo la versione un po' discount però più giovane di J. Liddell, nel senso che copre un ruolo molto simile rispetto a Liddell, secondo me è un po' più scorer puro, cioè ha un po' più flashes da scorer, però insomma il ruolo è un po' meno rim protector, però insomma il ruolo è quello, nel senso di jumbo, esterno jumbo, cioè molto grosso, oppure da 4, che ha questa versatilità e che principalmente in attacco è un tiratore in spot up.
Io vi dico due nomi che secondo me finiranno paradossalmente entrambi al primo giro. Jovic.
È vero, io mi sono completamente scordato, ma nella mia board è molto più su di così. E Jovic, cioè il talento è da top 10, perché comunque è un 2-11 che gioca pick and roll, che si crea tiri dal palleggio, no, per footwork, eccetera. Ma in difesa, questo chi marca? Cosa gli fai fare in difesa?
No, lo so, però secondo me sto qua al primo giro, se non altro perché qualcuno che vuole fare stash. Cioè,
No, ma Jovic ha dichiarato che vuole andare in NBA subito.
Allora potrebbe tranquillamente andare al secondo giro. Secondo me
il talento è intrigante, però.
Sì, ho capito.
Ma infatti io sto iniziando a vedere gente che mette Procida sopra Jovic semplicemente per il fatto che Procida potrebbe essere stasciato e Jovic no, non vuole essere stasciato.
Procida volevo chiudere con Procida come ultimo nome. Jovic comunque sì, appunto. Buon passatore, ottimo in transizione, taglia, palleggio, però gli manca il tiro, non riesce a finire bene al ferro.
Il tiro è un divago, a partite in cui sembra il miglior tiratore della squadra e altri in cui non si chiama.
Non so, non mi convince, troppo talento, poco consistente. L'altro che secondo me, se non va al primo giro, va inizio secondo, è Kennedy Chandler, piccolina point guard da Tennessee. Gran playmaker, uno che veramente influenza il risultato della partita in un milione di modi, buon tiratore dal palleggio, buon tagliante senza palla, peccato che sia nano e quindi ha problemi a finire al ferro.
Ci sono poche PG pure in questo draft, sono quasi tutte combo guard. Un'altra combo guard che potrebbe finire il primo giro basandosi sul talento e sulle doti fisiche è JD Davison di Alabama, super atleta, è 6 piedi e 3, però sembra più alto.
Alla combine è stato misurato, infatti è crollato, c'erano tutti dopo la 50, è 6-0 senza scarpe.
Ah, 6-0 senza scarpe.
Si vede che è piccolino.
No, no, infatti, con i capelli.
Questo qua è l'opposto della misurazione di Sheriff Cooper l'anno scorso alla combine. Chiudiamo con i nostri due che verranno prossimamente draftati. Spagnolo, spero tutti d'accordo, quello più alto sarà Procida. Siccome Procida ci sono diversi universi in cui Procida va al primo giro, secondo me. Cioè ve lo dico, spaccio la sparata, secondo me Procida può andare al primo giro.
Sì, perché a leggere da quello che scrivono in molti americani l'idea di Procida è molto superiore a quello che è Procida. Quindi non sei sorpreso se andasse...
Ma... lo skillset di Procida,
okay,
le misure atletiche di Procida, la testa di Procida, la volontà di stare un altro anno in Europa,
sì, unisci puntini. Da quanto ho letto ha fatto benissimo le interview Procida, cioè ha fatto benissimo tutto il cioè sia le interview ovviamente anche i test fisici atletici, in realtà anche... Cioè, non solamente Procida, ma anche Spagnolo ha fatto bene i test atletici per quello che ci si aspettava. Ovviamente Procida è un atleta superiore rispetto a Spagnolo.
Comunque, il discorso mio su Procida è che molti sono innamorati del discorso tiro, atletismo, eccetera, eccetera, che è assolutamente vero, ma tiro quest'anno le percentuali sono state ottime, ma è stato più di una volta riluttante nel tirare a passo tiri che non dovrebbe passare, e in difesa, nonostante il fisico e l'atletismo lo cercavano sempre in qualsiasi azione che era in campo lui veniva cercato. E in attacco anche ho visto spammata su Twitter 800.000 volte l'azione dello step back in cui attacchi close out e fa step back dalla media, la counter move per se gli fanno close out, ha fatto una volta in tutta la stagione. Ok, i flash tutto, ma bisogna anche guardare le partite, e al momento la sua idea, la sua proiezione è intrigante, ma è molto maggiore di quello che ha fatto vedere anche a livello di flash. E fra l'altro, per me a livello di talento puro, Spagnolo ha più talento, ma è un talento meno incanalabile in ottica NBA.
Concordo, anche secondo me Spagnolo in NBA cosa può essere il microwave scorer dalla panca? La second unit.
Più che microwave direi il mega creator della second unit.
Lo so, sì, quello di Stitch la second unit, però insomma non è, è un pochettino più, a me piace molto Spagnolo come giocatore.
Sì, quello che ha dalla sua Spagnolo rispetto ad altri giocatori simili che sono usciti gli scorsi anni dall'Europa è che comunque è più alto, più grosso, cioè ha le dimensioni da guardia NBA. E non ha, diciamo, altre cose nel guardia NBA, nel senso che sì, i test fisici e atletici erano migliori di quello che ci si aspettava, però non sono sicuro che sia un atleta NBA comunque, cioè ha la rapidità, cioè ha l'esplosività, però non so se lateralmente sia in grado di gestire una difesa NBA, cioè di difendere come richiesto in NBA.
Concordo, per questo io vedo Procida sicuramente sopra Spagnolo secondo me potrebbe essere scelto assolutamente.
Io ve la dico così, e per Procida vedo una carriera da NBA da specialista, per Spagnolo una carriera alla Vasile Micic.
Sì, anch'io, cioè secondo me sì, cioè faranno entrambi, hanno entrambi ottime carriere davanti, sono molto d'accordo. Procida può essere uno specialista di quelli che fa parecchi soldi in NBA, uh-huh. Cioè Procida può essere uno di quelli che si fa tranquillamente i suoi, tra tutti i contratti Procida, se se la gioca bene, può raggiungere secondo me le 9 cifre, ve lo dico. Cioè, perché quello skillset che ha Procida è esattamente quello che serve in NBA. Il punto è estremamente giovane, lega poco competitiva, quindi potrebbe andare sotto traccia. Però secondo me Procida, non stupiamoci se viene scelto al primo giro.
Sì, se non primo giro, non dico che sia sicuro, però è molto probabile che finisca inizio secondo giro con le varie squadre che hanno un casino scelte, tipo Orlando a 1000 a 2 scelte inizio secondo giro, alla 32 alla 35, scegliendo anche alla 1 magari potrebbero decidere di fare stash con una delle due, per dire.
I Thunder se dovessero scambiarle.
Esatto. Anche i Thunder, ma comunque...
Sì, ma a me, cioè, per dirti, nel vedere il nostro draft così, se San Antonio non lo scambia, la 25 secondo me è una buona scelta. Secondo me, se dovessi mettere due fish adesso, io direi 25 San Antonio.
Io direi 34 OKC.
Sì, sì, ce l'ha di OKC. Aspetta, alla OKC.
Ragazzi, io direi, abbiamo registrato quasi 4 ore di notizie sul draft, di cose sul draft, abbiamo fatto questo non mock. cosa dire, grazie, come al solito mi sono divertito un sacco, penso che abbiamo convogliato parecchie informazioni in queste ore qua. Ripeto, quest'anno qua personalmente è dispiaciuto tantissimo ad entrambi, sia ad Andre che a me, aver fatto poche puntate di Draft Class, ma è stato... la vita ci ha mangiati, contiamo di tornare a fare le cose fatte ancora meglio dall'anno prossimo. Per il momento spero che questo sia stato un buon modo per preparare i nostri ascoltatori a quello che succederà nella notte tra giovedì e venerdì. Io non ho nient'altro da dirvi se non grazie, ragazzi.
Grazie a te,
grazie a te Bandi, e grazie anche al tuo copilota che stasera...
Il mio copilota che stasera è a dormire, no, ovviamente è in vacanza, come ripeto.
Ha fatto
però
bene,
sì,
ha fatto bene.
Assolutamente. Ragazzi, un abbraccio e buon draft a tutti.
Ciao a tutti, buon draft.
Ciao.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Allora, let's go! Let's go!
HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention.
PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease, this is a good choice for you.
It's just a way for you to sort of take control and say, I'm going to do this to protect myself. Do it for them. Do it for you, Montgomery County.
Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org.